vicino. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Preferisce stare in piedi? Intanto ci sentiamo.
Sì.
La sedia si siede?
No,
sta in piedi, se no gliela...
No, perché siamo stati seduti
per 4 ore
stamattina. Abbiamo lasciato un po' di nebbie lassù, a Campobasso. Sono molto grato, Padre Emilio, che ha insistito, e a voi che avete ora accolto l'invito alla comunità femminile che ci ospita, alla Calabria, che fa da sfondo a questa esperienza. Poi magari mi pare che stasera ti presentiamo, no?
Sì.
E poi un grazie al Signore che ci dona giorni limpidi e sereni. Poi a 1000 metri si sta anche meglio. Si metta magari più vicino. Si metta lei lì, Padre Emilio.
È perché devo registrare.
Vieni qui.
Mettersi qua.
Noi abbiamo scelto, d'intesa con Don Emilio, di leggere un libro biblico che è la prima lettera di Pietro, ed è una esperienza sempre molto affascinante perché rappresenta il cammino di un credente, Pietro, che racconta la sua esperienza in maniera diretta e indiretta. Perché proprio Pietro? Questa è la prima meditazione di oggi, poi proseguiremo nei vari brani. Potremmo dire, usando una parola diffusa, c'è posta per te, nel senso che è una lettera amabile, una lettera dolce, una lettera di esortazione, ed è una lettera che parla alla realtà di oggi, ai nostri cuori. Scritta negli anni 60 dopo Cristo, 62-63, in quegli anni lì da Roma, poi vedremo anche il versetto, ma rappresenta in fondo una attualità sconcertante, perché scrive questa lettera a cristiani provati, un po' come siamo noi oggi. Ci si chiede il senso del nostro essere cristiani in questo mondo così tumultuoso e anche secolarizzato, per cui questa esperienza ci dà una grande pacificazione del cuore. Inoltre è molto bello la parola che lui usa tante volte, usa moltissimo il verbo esortare. Per esempio, con gli anziani non dice io vi comando, ma io esorto gli anziani che sono tra voi, anziano anch'io come loro. Questa parola esortare, specialmente per chi tra voi è presbitero, è una parola molto utile, perché rappresenta una risposta proprio alle fatiche pastorali di oggi. Esortare vuol dire scegliere una strada di preziosità per la persona con cui tu ti rivolgi, a cui guardi. Esortare evita 2 errori: quello di comandare eccessivamente, che diventa sempre più difficile oggi e poco produttivo, ma anche l'altro pericolo oggi molto diffuso, che è quello di ignorare. A me non interessa quello che fa, faccia quello che vuole. Talvolta noi passiamo dalla eccessiva premura al disinteresse anche nei confronti dei figli. Ha scelto così, ha fatto così, che faccia quello che vuole. Mentre esortare, perché è bello esortare? Perché stiamo vicini alla persona a cui noi parliamo. Esortare è esprimere interesse, passione, cura delle cose. Contemporaneamente io ammiro molto la statua di Sant'Anna che abbiamo in una parrocchia molto famosa in diocesi, a Campobasso, in un paese. Come se voi foste degli artisti, come fareste le mani di Sant'Anna? Provate a pensare, se voi foste così, solo così.
Alzare.
Una carezza, innanzitutto sì, una carezza, senz'altro. Solo carezza?
Un appoggiare la mano.
Appoggiare la mano è sempre, sì, carezza la mano sulla spalla, così. Mm. E l'altra mano?
Cammina.
Dove la metti, Alfredo, l'altra mano? Al cielo. Ecco, la mano, questa bellissima statua, da una parte poggia la mano destra sulla spalla della Madonna. Quindi la vicinanza, la prossimità, la cura, l'attenzione, lo sguardo premuroso, la strada indicata. Ma dall'altra, l'altra mano è al cielo. Allora diventa veramente educare. Si esorta, si educa quando si ha chiara la meta del cielo, cioè il riferimento ai valori. Guai se noi abbassiamo le vette. La frase che useremo molte volte in questi giorni. Guai a abbassare le... Voi sapete che io sono trentino, quindi le vette sono in parte della mia infanzia. Quindi guai a abbassare le vette, quindi indicarle sempre le vette. Però dall'altra, queste vette non è che si possano conquistare perché si vuole, perché sono forte. Bisogna accompagnare. Ed è quello che in fondo il Papa... Cos'è l'amoris laetitia? Tutte queste polemiche attorno all'amoris laetitia, tutti questi problemi anche a Roma, l'istituto della famiglia, tutti questi giorni, c'è stato un sacco di problemi. Il Papa in fondo dice non basta indicare la meta, quella è la meta. Bisogna accompagnare. Bisogna mettere la mano sulla spalla di Maria. Contemporaneamente, come mamma, indicare a Maria la meta a cui arrivare. Ecco, esortare vuol dire questo, vuol dire quella è la meta, ma io ti accompagno, quello è il valore, ma io ti sto vicino, quella è la morale da osservare, però io ti comprendo se non ce la fai, non ti giudico, perché questa è la tentazione di oggi, o giudicare o ignorare. Esortare invece, ecco perché è bella sta lettera, esortare evita entrambi i pericoli, evita l'ignorare perché di fatto la passione di Pietro è una passione vera, premurosa, attenta, dall'altra evita anche quello di comandare. Perché Pietro non comanda? Provate a pensare, perché non ha un tono imperioso ma un tono esortativo?
Perché ha fatto esperienza lui
perché
per primo.
Ha fatto esperienza per primo della fragilità con cui noi siamo intessuti. Per cui lui, la sua esperienza di innamorato di Gesù, ma anche fragile, perché lui arriva a dire io non lo conosco. Capite bene? Davanti a questa situazione lui capisce che non si può presumere che gli altri facciano quello che lui non è riuscito a fare. E ora in teste di tono esortativo, amabile, attento, non per niente però non significa che non sia efficace, ma significa che è efficace in modo diverso, perché sa esortare partendo da situazioni concrete. E vedremo anche quanto è efficace in questo senso. E quindi è importante veramente cogliere queste cose che fanno un po' lo stile con cui Pietro riesce a darci un messaggio meraviglioso. È un testo breve, sono 5 capitoletti, non chiede molto. Tra l'altro è un testo letterariamente bellissimo. È stato calcolato che del lessico del Nuovo Testamento circa una 60 di termini sono usati soltanto da lui, tanto sono letterati, letterariamente raffinati. Non è merito suo, lo dice dopo alla fine, ma di colui che lo ha guidato, colui che gli ha scritto il testo, che poi lo vedremo. Aggiungo un pensiero importante per poter capire bene questa lettera fino in fondo. Pietro conserva sempre in ciò che dice la sua esperienza di pescatore rude e chiaro attorno a Gesù. Quindi noi faremo così nelle meditazioni di questi giorni. Useremo 3 livelli. Il livello maggiore è la lettera. Poi però faremo riferimento sempre a un brano evangelico su Pietro, in modo da legare la lettera con la sua vita. E poi trarremo forza da un documento del Papa, che è recentissimo. Qual è?
Christus Vivit.
La Christus Vivit. Una lettera rivolta soprattutto ai giovani, ma anche a chi lavora con i giovani, poi vedremo anche di ambientarla. Quindi questi 3 elementi, la lettera, un brano evangelico riguardante Pietro e un cenno rapido alla Christus Vivit. Chi l'ha portato, pure chi usa i mezzi elettronici, la può valorizzare meglio ancora, perché allora aiuteremo anche il nostro cuore a restare giovani. Non significa giovani di età, ma giovani di cuore, giovani di svegli, non vecchi, non stanchi, non ripetitivi, non annoiati, non rancorosi, ma giovani vuol dire sempre pronti a dire: sì Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti voglio
bene.
Questa è la frase grande di Pietro a Gesù: tu sai che io ti voglio bene. Ecco, su questa parola è intessuto il corso di esercizi. Tu sai che io ti voglio bene. Segnatevelo, perché è questa la lettera, la parola chiave, potremmo dire il filo rosso. Tu sai che io ti voglio bene. E mi pare importante dirle queste cose, perché se manca l'approccio diretto alla figura di Gesù, la lettera è senza sapore. Invece la lettera è bella proprio per questo fatto. Io mi tratteggio, non so, c'è anche pure la
sì.
Però non mi piace così lontano, non ci vedete, ci vedete?
La portiamo qui.
Siamo qua, sì. Se vi date una mano a padre Emilio, la mettiamo qua. Potreste mettere anche sopra qua.
Anche sopra.
Sì, così è più comoda.
Vediamo se ci sta.
Alza, devi alzare.
Anche un pochino più qua.
Là.
Ecco così, sì. Grazie. Poi ci metteremo i cartelloni stasera.
Sì, sì.
I classici cartelloni. Sì.
Può girarlo?
No, non va bene così. Allora, attenti bene. Cristo è il punto. punto costante di riferimento di tutta la lettera. E più andremo avanti, più sentiremo che dietro questa parola Cristo c'è proprio lo sguardo con cui Pietro l'ha guardato, c'è il cuore con cui lo ha ascoltato, c'è le mani con cui l'hanno abbracciato, c'è la dolcezza della sua parola, ma anche e specialmente di quello sguardo in cui Gesù lo ha guardato quando Pietro ha rinnegato. Uscito fuori, pianse amaramente perché Cristo l'aveva guardato.
Con amore.
Con amore. Ecco, tenete presente questo, perché allora comprendiamo anche che la lettera non è solo un documento pontificio con tanto di timbro della cancelleria e la firma del cancelliere, ma è un appassionatissimo documento di fede di una persona che ha amato Gesù, che si è sentita amata da Gesù e perciò lo trasmette questo amore in modo diretto. E sono molto molteplici le caratteristiche con cui Cristo viene indicato. Ve le indico, poi le spiegherò. È oro rispetto al fuoco, è agnello. Il cui sangue ci ha riscattati, è modello anche davanti alle cose storte della vita, come lui le ha sapute affrontare, ed è pietra viva. Ecco, queste cose sono essenziali, queste quattro definizioni le ritroveremo più volte e spiegheremo, ed è bello guardarle così. Però ora ve le indico soltanto, vi faccio lo schema della lettera, non di più, perché poi le ritroveremo, però per capire il filo rosso con cui Pietro scrive. Oro rispetto al fuoco, agnello il cui sangue ci ha redenti, modello nelle cose storte. Lui scrive agli schiavi che hanno un padrone difficile, hanno un vescovo complicato, hanno un marito che rompe l'anima, hanno una comunità difficile, eccetera. Ecco perché è molto bello. Modello per le cose storte. Infine pietra viva su cui fondare la nostra fede. La lettera di questo incontro con Cristo diventa vera nella Pasqua, che è il contesto entro cui la lettera si esprime. Molti esegeti la chiamano una omelia pasquale. Segnatevelo pure, che è bellissima questa definizione. Non significa che sia un'omelia fatta realmente, però ha il sapore di un'omelia di Pasqua. Cioè di un'omelia che noi facciamo la notte di Pasqua, perché in pratica, in questa esperienza, c'è dentro un po' tutto quello che noi abbiamo vissuto. E di conseguenza, come riferimento dell'Antico Testamento, ha il riferimento diretto all'Esodo. Non lo si percepisce in maniera diretta, esplicita, ma lo si percepisce dalla narrazione delle cose. Quindi la definizione di Gesù, l'ambiente pasquale nella esperienza dell'Esodo e quindi tutto quello che l'Antico Testamento ci pone, e come terza cosa, conseguenziale, diventa la capacità di gustare Gesù. La parola gustare non è mia, ma è proprio del testo, e si riferisce alla parola. Dobbiamo gustare la parola come il latte è gustato dal bambino. È una divisione bellissima di parola di Dio. Se tu lo gusti, lo ami. Se lo ami, lo gusti. La parola la senti tua. C'è una definizione di parola di Dio che è meravigliosa. Gustare. Quindi, gustare che cosa? Abbiamo scritto quindi la parola e poi la fraternità. Ecco, se tu gusti la parola di Dio e gusti la fraternità, fai esperienza della Pasqua. Senti che quello che Cristo ha portato è vero e ti libera da tutto quello che è negativo. Potremmo usare anche un'altra immagine che il Papa usa nella... L'ha usata quando è venuto il Papa a incontrare i giovani di Abruzzo Molise a Castel Petroso, il nostro santuario in diocesi, che ha definito la realtà giovanile un labirinto. L'ha usata di nuovo nella Christus Vivit, vi dirò anche il numero, ed è molto prezioso questo termine perché esprime l'esodo in termini antropologici. Questo in termini teologici, storici, l'esodo, però l'esodo, labirinto, non è una parola in sé negativa. O è negativa secondo voi? Non è negativa.
La vita è complicata.
Complicata. Però c'è sempre... una via di uscita. Ecco, il Papa userà proprio questo termine, il 163 del Christus Vivit, che è in fondo la Pasqua. L'esodo è un uscire dal labirinto, il deserto, i serpenti, le paure, la sete, la fame, eccetera, attraverso Mosè che ci conduce, che è il segno del Cristo, per gustare attraverso la parola e la fraternità l'incontro diretto con Cristo. Tutto questo lavoro ha uno scopo. Pietro scrive a cristiani provati, perseguitati, che si fanno mille domande. Ma perché, comportandoci bene, finite voi la frase,
abbiamo incontrato
il male? Non abbiamo fatto male a nessuno. Abbiamo sempre obbedito, siamo sempre stati, abbiamo pagato le tasse, siamo riverenti verso le autorità a livello amministrativo, nessuno di noi disobbedisce o fa del male, eppure riceviamo il male. Allora, davanti a queste cose, Pietro scrive che dà la lettura positiva della prova. Perché le prove? Ecco, lui non dà una spiegazione teologica, ma dice che la prova la possiamo superare se guardiamo
al modello,
a Cristo, come lui ha vissuto la prova. È Cristo che ci insegna ad affrontare le prove. E guardate che sulle prove c'è una letteratura in tutto questo libretto piccolino. Continuamente ripete questa frase: provati, siamo stati, abbiamo mille difficoltà, mille problemi, ma abbiate sempre la certezza che la prova forgia la tua vita. E l'immagine è questa qui, dell'oro. Poi faremo il pomeriggio, che è bellissima questa immagine, oro e fuoco. La prova è il fuoco, l'oro che se ne ricava è la fede rafforzata. E quindi questa esperienza del fuoco diventa la capacità poi di trasformare anche la società, diventi testimone. Pietro esorta i cristiani a non aver paura di testimoniare la fede. E in tutti i capitoli, dal 2 al 3 al 4, c'è un continuo riferimento agli ambienti in cui si deve testimoniare la fede. Io ve li indico, non ho modo di scriverlo qui, o meglio, forse si può, sì. Prima di tutto la politica, attualissimo discorso. Come è bello, cioè come lui sa comportarsi c'è una fede viva anche nel cuore della società. Poi, nel momento difficile delle difficoltà, poi nella famiglia, molto interessante, nella comunità, e poi soprattutto nelle persecuzioni, come avevamo detto prima, no? Ecco, questi sono i cinque ambiti a cui il Papa Pietro dedica un spazio, poche righe, ma per ogni ambiente, ed è interessantissimo. In pratica, lui dice, ogni cristiano, ogni laico, deve essere capace di vivere la propria fede, non solo, diremo oggi, termini di oggi, nelle sacrestie, ma nella vita sociale e politica, nelle difficoltà che trovi anche negli ambienti complicati, nella tua famiglia, nella comunità dove sei, in ogni realtà di persecuzione. E la concretezza della lettera è proprio questo. Quindi su ogni ambiente Pietro dedica una parola lucida e chiara, molto, molto forte. E si chiude in tutto questo una parola grande. Ogni modo, guardate com'è bello. Questo è il quadro della lettera. Così oggi avete visto già un po' quello che noi affronteremo.
La parola di chiusura, eh?
Ecco, l'ultima parola, il capitolo 5, esorta gli anziani ed esorta i giovani. Agli anziani dà quelle tre caratteristiche: siate e non come. Non padrone del gregge, ma modello del gregge. È bellissima quell'esortazione, molto famosa.
Gli anziani in pratica sono i preti, i vescovi.
Sì.
Pastori. Sì, anziani. Pastori.
Capi, se si fosse meglio. Io uso il termine che usa lui, ma. Bello, se avete detto bene. Capi, sì. Mentre l'esortazione ai giovani è anch'essa preziosa, perché chiede a loro, e capite bene l'importanza anche sociale, la capacità di essere umili, sereni, positivi, collaborativi, di non presumere. A loro di dare esempio e ai giovani di seguire con verità, con cuore aperto, con cuore disponibile, con cuore umile, l'esempio. Allora, guardate bene, se avete qualche domanda, non so se, perché è chiaro che se voi avete capito è più bello. Riuscite a leggere voi qui?
Sì.
Allora, ripassando, Cristo diventa il punto di riferimento. E qua io ho messo le definizioni più belle: è l'oro che dà sapore al fuoco, è l'agnello che ci ha redento col sangue, ecco la passione di Gesù, è modello nelle cose difficili, delle prove, delle persecuzioni, ed è la pietra viva su cui fondare la nostra fede. Di conseguenza, il punto di riferimento di tutta la lettera è la Pasqua, è una lettera pasquale. Ci ricorda l'Esodo ieri, i labirinti di oggi. E qui sarà molto utile la Christus Vivit, che ci aiuterà a capire i labirinti del mondo di oggi. È possibile uscire se tu gusti la parola e la fraternità. Potremmo dire che l'antica leggenda la filo di Arianna, il filo di Arianna oggi è la
fraternità. Che è difficile, però.
Lo so. Però il vero filo che ti aiuta a uscire dal labirinto e quindi trovare una spiegazione è alla passione di Gesù, è proprio la fraternità, da gustare. E Pietro indica quattro caratteristiche della vera fraternità. Ve l'anticipo solo come nome, come numero, no. Allora sei capace di superare le prove, dai testimonianza in tutti gli ambienti in cui vivi e costruisci una comunità che ha due elementi fondativi: anziani esemplari e giovani umili. Questo è l'impianto della lettera. E capite bene quanto è attuale, perché ognuno di questi punti è un messaggio che poi avremo modo di meditare in questa esperienza di esercizi. In questo senso la lettera ci interpella. Ecco come abbiamo cominciato: c'è posta per te. Non leggete la lettera come se fosse un documento da studiare, anche, ma leggetela soprattutto come un documento che parla oggi e che ci invita ad essere autentici, ad essere capaci di guardare a Gesù come l'ha guardato Pietro, ad essere capaci di attualizzare l'esperienza sua. Qualche domanda?
Mi sembra che ultimamente ci sia un ritorno, perché si pensava di sicuro non è di Pietro, che comunque c'è proprio la sua sapienza, la sua esperienza, adesso qualunque l'abbia scritta, perché è troppo impregnata della sua esperienza di Pietro. Mi sembra che nella ricerca di questa lettera, dal fatto che prima si diceva non è di sicuro sua perché è troppo appunto ricca di stile, però ultimamente la ricerca, gli studi dicono che più che mai invece c'è il timbro, l'esperienza,
certo,
di Pietro.
Sì, sì. Ma è di Pietro.
Di Pietro.
Non può essere che
la seconda non è di Pietro.
La seconda sì, è difficile. Però questa qui è di Pietro, ve lo senti nello stile, nel modo. La raffinatezza della lettera è data, ecco, passiamo subito alle ultime tre righe con cui la lettera...
Che ringrazio. Ecco,
scrive così, cioè, capitolo 5, versetto 12 e 13. Questi due versetti chiudono la lettera. 5, 12, 13. Vi ho scritto, come io ritengo, brevemente, per mezzo di Silvano, fratello fedele, per esortarvi, ecco la lettera, e esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. Vi saluta la comunità che è stata eletta come voi a dimora e dimora in Babilonia. E anche Marco, figlio mio, salutatevi l'un l'altro con bacio di carità. Pace a voi tutti che siete in Cristo Gesù. Questa esperienza, grazie, ci indica la chiave di volta dal punto di vista letterario. Lui scrive una lettera dettandola, come era classico allora, come oggi fa un qualsiasi, ma chiunque, anche il Papa, mica scrive tutto.
C'è un'equipe che...
Lui aveva questo Silvano, che è un grande discepolo, amico di Paolo, Sila, e amico di Pietro. Un uomo molto letterato, molto abile, molto capace di maneggiare il greco, perché un greco, come dicevamo, molto raffinato. Questo scritto ha due grandi vantaggi. Il primo, che è breve e efficace. Secondo, quello che lui dice è dato da una parola scritta da un uomo fedele, fratello fedele. Quindi si sente l'affetto che lui aveva reciprocamente per Silvano, tra Silvano e Pietro. La fedeltà di Silvano e la sua bravura dettano uno scritto straordinariamente ricco e pregnante. Lo scopo e lo stile con cui lui scrive è quello di esortare, però non solo esortare, perché non vorremmo che fosse una semplice pia esortazione. Sarebbe troppo vano, evanescente il linguaggio se fosse una pia esortazione. Cos'è invece? Attesta. Per chi? Cosa vuol dire attestare in questo caso?
Testimoniare, cioè.
Cioè lui non dice solo pie parole, ma anche dice che quello che lui attesta, che dice, ha una sua fondatezza. È una parola forte, chiara.
Piantata
bene, proprio così. Radicata bene, diremmo oggi. Come un albero che non cede davanti al vento, davanti alle prove. Attestare che questa è la vera grazia di Dio. Quindi c'è dentro il desiderio di dire: non fate come me, non siate fragili. Ecco perché aggiunge: in essa state saldi. Capite che questa parola saldi ci richiama immediatamente all'opposto di quello che lui ha vissuto. Ma proprio perché ha sofferto, dice questo: in essa state saldi. Perché questo è lo scopo della lettera, rendere saldi, saldi perché avevano la prova, saldi perché avevano mille difficoltà davanti, avevano l'imperatore che chiedeva il culto, avevano l'ironia dei compagni di classe, i ragazzi o i colleghi di lavoro, i cristiani erano veramente additati. Davanti a questo state saldi, non fatevi intimorire. Non cedete, quindi esorta e insieme attesta. E questo fatto è dato anche, qui leggiamo i primi versetti invece, Pietro capitolo 1 e 2, capitolo 1 versetto 1 e 2, 1 Pietro 1, 2, ed è l'inizio della lettera. Abbiamo cominciato dalla fine per capire la lettera. Adesso vediamo come lui si rivolge ai cristiani, con un cenno rapidissimo. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli dispersi, e indica 5 luoghi della cristianità di allora: il Ponto, la Galazia, la Cappadocia, l'Asia e la Bitinia. Sono tutti collegati come fosse un grande orologio, un cerchio orario, mettendoli insieme. Se dalla cartina geografica vedi come fosse una mano con 5 dita: Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia e Bitinia, la geografia del tempo nel cuore dell'Asia. Ma capite che alla realtà parla a tutti noi dispersi, però dopo aggiunge scelti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo ed essere aspersi dal suo sangue, grazia e pace a voi in abbondanza. Questa dimensione esprime l'esperienza che anche noi oggi abbiamo incontrato. La Gaudium Spes direbbe: siamo dei cristiani che siamo dispersi nel mondo, ma siamo anche scelti per essere capaci di testimoniare Gesù. Cristo ha tradotto questa frase in quella bellissima frase: siate nel mondo senza essere del mondo.
Come la didache.
Siamo nel mondo dispersi, ma siamo scelti da Lui. E questa è la grande forza del cristiano. In fondo quello che il Papa dice tante volte, recuperando anche l'immagine di Pietro, Chi è il prete? È un cristiano perdonato, capace di perdonare. E quanto più il prete sa di essere perdonato, tanto più sa capire come e quanto deve perdonare. La dimensione cioè dell'essere dispersi ma anche scelti, le due mani della vita. La dispersione è proprio la dimensione di fatica, di difficoltà. Lo scelto, l'essere scelti, è la dimensione della relazione. Cambia radicalmente tutto. Se fossimo solo dispersi, saremmo, potremmo dire, fuggitivi, disperati. Se fossimo solo scelti, diventeremo elite e non primizia, discuteremo anche di questo, cioè non capaci di rendersi conto di quello che noi abbiamo vissuto. Anche il Vangelo di ieri insisteva molto su questo, no? Quando in fondo Gesù dice non vi conosco, no? Quando e cercate di entrare dalla porta stretta, no? Perché può capitare che, ma noi abbiamo mangiato, abbiamo bevuto la tua presenza, sì, però via da me. È una... Ieri abbiamo fatto tutti fatica a commentare il tuo Vangelo, almeno così. È seria?
Sì.
Soprattutto per chi crede di essere arrivata, per chi presume.
Presume.
Ecco, difatti io dicevo, è il Vangelo che ci aiuta a passare dalla presunzione alla gratitudine, di trovare la porta aperta di Gesù, dalla presunzione alla gratitudine. E se tu vivi così, recuperando una frase, e mi rivolgo ai sacerdoti che diciamo nel canone 2, ti rendiamo grazie per averci ammessi a compiere il servizio sacerdotale. Non per merito, ma perché Lui ci ha scelti. Ci ha scelti. Ci rendiamo grazie.
E ci ha scelti perché eravamo poveri e
dispersi.
Dispersi anche gli ultimi, cioè gli non ultimi. Perché eravamo.
Sì. Capite? Proprio vero. I due aggettivi, se noi li manteniamo insieme, otteniamo un miracolo anche di relazioni personali, di stile di essere prete, di tono della voce nel fare le omelie, nell'esortazione, nel parlare con la gente, no? Siamo sì dispersi, fragili, ma anche scelti. Siamo scelti, ma perché e poiché eravamo dispersi. Quindi queste due dimensioni, il dono gratuito e insieme la nostra fragilità, sono il cuore di Pietro. Lui si è sentito scelto, proprio perché è stato fragile. E la sua fragilità non è stata abbandonata nella disperazione, ma lo sguardo di Gesù lo ha redento e lo ha trasformato. Lo ha trasformato in un apostolo capace di testimoniare in ambienti difficilissimi, lui che era un semplice pescatore. Non era un dotto come Paolo, un uomo raffinato come altri, non era un uomo che cercava e ripassava costantemente il cammino di Gesù come Giovanni, ma è una figura che conserva sempre la sua realtà di pescatore. Ecco, questa è l'ambientazione che io vi faccio oggi, che vi ho dato come per vedere la bellezza e l'attualità di questo personaggio. E insieme la concretezza di questa lettera.
Grazie.
Ecco. Grazie. Avete qualche domanda?
No, adesso andiamo.